Bene, bene, siamo di nuovo con voi Marco Piccari e Alessandro Sicozzi in studio nel pomeriggio di Maracanã, TMV Radio. Come sempre vi ricordo di scaricare l'app per stare connessi con noi e vi ringrazio tutti coloro che come sempre intervengono nel pomeriggio per i tanti temi che affrontiamo. Adesso cambiamo un attimo argomento, andiamo sulla partita di questa sera della Roma alle 18.30, tra l'altro la seguiremo in diretta nel corso del nostro pomeriggio con i collegamenti e con gli approfondimenti durante il match. Lo facciamo e andiamo a dare subito il buon pomeriggio intanto al nostro Dario Marchetti. Ciao Dario, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Poi ci davi un po' tutte le ultimissime insieme a te, che è un po' che non lo sentivo, quindi mi fa molto piacere ritrovare Augusto Ciardi. Ciao Augusto, Teleradio Stereo e quindi anche delle Roma 56. Ciao Augusto, ben trovato.
È un piacere, caro Marco, Alessandro, Dario, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Insieme a voi il nostro mister Alessandro Cucciari. Ciao mister.
Ciao Marco, ciao Alessandro, buonasera a tutti.
Ben trovato anche ciao. A te. Allora Dario, ciao. Andiamo un po' le ultime, dai, le ultime di questa partita. Dove c'è l'operazione sorpasso? Attenzione alla settimana che porta al derby. Questa
è l'operazione sorpasso, ma soprattutto è l'operazione che deve portare al quarto posto, quindi a centrare uno dei piazzamenti Champions, non solamente adesso, ma poi anche a fine stagione, un modo anche per sicuramente aiutare le casse del club. La doccia fredda ieri è arrivata però intanto da Leonardo Spinazzola, un altro problema insomma in casa Roma, una lesione al retto femorale sinistro, praticamente lo stesso muscolo che ha messo KO Paolo Dybala, questa volta mette KO Spinazzola, anche per lui 2022 in giallo-rosso finito, quindi la Roma in quella posizione di campo deve, diciamo tra virgolette, correre ai ripari perché avrebbe giocato lui. Questa sera invece tornerà a giocare ancora Nicola Zalewski, tra l'altro fresco anche vincitore del Golden Boy Web, praticamente con Zalewski a sinistra, a destra poi tornerà Carzarp, al centro Matic va in panchina perché viene recuperato, ma da questo punto di vista non hai 90 minuti nelle gambe, allora Camara giocherà insieme a Cristante per un 3-4-2-1 complessivo che, andando a vedere con ordine, diventa così, con Rui Patricio tra i pali, tre centrali che saranno Mancini, Molling e Bagna, sta a centrocampo dicevamo proprio Carzarp, Camara, Cristante e poi Nicola Zalewski, sulla tre quarti torna Nicolò Zaniolo con Lorenzo Pellegrini davanti del Milito.
Queste sono un po' le scelte, no? Che ci stava così mettendo in evidenza Dario. Augusto, vengo da te, è una partita adesso al di là del sorpasso o meno, però è una partita importante considerando anche i risultati di ieri, in una settimana particolare, perché questa, ricordiamo, c'è questo impegno, poi c'è l'Europa League e poi c'è il derby.
Sì, una settimana particolare, tra l'altro in un turno di campionato che si chiude stasera, Marco, che per certi versi poteva essere considerato trappola, perché quando non ci sono scontri diretti, quando ci sono grosso modo per le squadre d'alta classifica partite più o meno tutte abbordabili, ma c'è di mezzo il turno infrasettimanale delle coppe.
Due hanno steccato,
tra l'altro due tra le insospettabili, anche se poi chiaramente la Lazio
c'è un proverbio, non c'è due senza tre, quindi
ecco appunto ma la Roma già si è prestata per questo, anche nei turni precedenti le coppe, insomma con tre sconfitte qualcosina non è andato per il verso giusto, anche se va detto, leggendo la classifica appunto, con la possibilità, per quanto sia tutto relativo, tutto molto effimero, però sono punti di chiudere dopo 12 giornate al quarto posto in caso di una vittoria che sulla carta ci sta. A me la cosa che può un po' preoccupare, se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, è la serie di sconfitte consecutive del Verona e poi le prestazioni del Verona, perché parliamoci chiaro, l'ultima trasferta della Roma è stata a Genova con la Sampdoria, era la seconda di Stankovic, una squadra che sembrava veramente in disarmo prima della vittoria di Cremona, ed era veramente semplice portare a casa quei tre punti. La Roma l'ha fatto di misura. Verona è vero che sta messo male in classifica, è vero che segna poco, è vero che subisce, è vero che ha perso tante consecutivamente, però per esempio hanno gli occhi la buonissima prova del Verona col Milan, quindi considerando che la Roma non è proprio una squadra generosa sotto il profilo della prolificità, qualche insidia questa partita la nasconde ed è legata molto più alle paure, o meglio, uso un termine improprio, mi scuso con chi poi magari ha problematiche, le ossessioni dei giocatori della Roma, tipo quella del gol di Zaniolo, tanto per citare un giocatore dal quale mi sembra abbastanza evidente sia lecito a questo punto aspettarsi molto di più in campionato.
Assolutamente, ma proprio molto di più da lui proprio, perché è ora che comincia a fare un po' uno step
ne fa 24 l'anno nuovo, per sì. Tutto che sia stato fermo un anno e mezzo, tutte le peripezie, poverino, che ha vissuto, questo nessuno potrà mai non riconoscerlo, però insomma 24 anni, la parola potenziale affibbiata, accostata a Zaniolo, credo sia la parola più inflazionata, essendo un giocatore dal talento ancora gran parte da scoprire, però
è invecchiata male come parola questa.
Sì, questa è l'età in cui devi dimostrarlo. Assolutamente, anche potenzialmente ci siamo, ma nei fatti i numeri parlano abbastanza chiaro.
Sono sempre più convinto che è la Roma che deve pensare al futuro di Zaniolo, non Zaniolo al futuro con la Roma, che è un po' diverso il nesso. Come la vedo io, poi con massimo rispetto, ci mancherebbe. E, vado da Mister Cucciari.
Parliamo di cosa? Della partita? Sì. È una partita che la Roma ha l'occasione intanto di vincere, ma soprattutto di fare un balzo in avanti, come è stato già stato detto da voi, diciamo, per queste defezioni sia del Milan che della Lazio, in qualche modo inaspettate. Quindi è un'occasione, a mio giudizio, da non perdere contro, tra virgolette, un avversario che in questo momento è in difficoltà chiaramente di classifica, e quindi è vero che si gioca tanto in casa, ma è altrettanto vero che obiettivamente a livello di rosa è una squadra sicuramente inferiore alla Roma. Io credo che sia una partita importante. Adesso secondo me non bisogna né pensare, bisogna pensare all'oggi, e quindi non pensare alla Coppa, non pensare al derby, se no non si va avanti. La Roma deve giocare partita dopo partita. Oggi è un obiettivo importante, secondo me non lo deve mancare, perché fare un balzo così in avanti, quindi entrare in zona Champions, sarebbe veramente importante per il morale e soprattutto per quello che è una crescita, come dicevamo, sotto l'aspetto del gioco, perché questo gioco che ancora latita, comunque fare punti gli dà la possibilità di lavorare con un po' più di serenità.
Dario, per fare un giro prima di... c'è questa ossessione, no, del gol che comincia, come ha detto anche prima Augusto Ciardi, è un problema nella Roma, perché è l'attacco, mi sa, tra le diciamo big, quello che segna meno, che ha qualche difficoltà.
Sì, a 13 gol, ha fatti 5 in meno dell'Atalanta, ne ha fatti 5 in meno pure della Juventus. Per trovare una squadra che ne abbia fatti di meno bisogna scendere al nono posto con lo Torino, che ne ha fatti 12.
Sì, sono numeri che parlano abbastanza.
Ma è un motivo di singoli o di gioco, secondo voi? Detta proprio così, è proprio terra-terra.
Guarda,
è un motivo...
ad esempio Mourinho ha diviso un po' il problema in entrambi gli aspetti, perché ha detto ci sono giocatori che hanno un profilo da giocatori che comunque sanno trovare il gol e lo hanno anche già dimostrato, e che quindi vivono solamente un momento di appannamento, e lui si riferiva in questo caso a Pellegrini, ad Abraham, allo stesso Belotti, giocatori che insomma il gol ce lo hanno nel sangue. Poi infatti c'è anche chi invece magari quella freddezza non ce l'ha, anche perché perde lucidità magari durante la partita correndo tanto, e qui il riferimento è più a Nicolò Zaniolo, perché spesso e volentieri è lui che finisce un po' nel tritacarte, ma da questo punto di vista c'è anche la piccola attenuante che quando parte dal primo minuto è un calciatore che spende tanto anche in fase di contenimento, quindi poi nel momento in cui arriva davanti alla porta è meno lucido. Quindi insomma, per Mourinho il problema è un po' duplice da questo punto di vista: c'è chi sta vivendo un momento d'appannamento come Abraham e Belotti, e chi invece un po' nel sangue proprio ce l'ha questo problema del gol, e il riferimento in questo caso è più a Nicolò Zaniolo.
Augusto, poi il rendimento in campionato di Ebram non è lontanissimo da quello dell'anno scorso nelle prime 11-12 partite, è in campionato, quindi siamo più o meno lì.
Lui aveva fatto l'anno scorso più o meno gli stessi gol,
gli stessi
gol
assist,
decisivi,
mi sembra.
Esatto, il gol, l'unico gol tra virgolette decisivo fu quello che permise proprio alla vigilia del derby dell'anno scorso, il derby perso, di vincere con l'Udinese. Quindi se vogliamo fare una conta che è molto relativa, lui portò 2 punti alla Roma in quell'inizio campionato, quest'anno ne ha portati 3, perché il gol vittoria con l'Empoli e il pareggio con la Juventus, quindi sostanzialmente ci siamo. Il discorso è uno, Abraham magari ripeterà la stagione scorsa e chiuderà 15-20 gol in campionato. L'anno scorso l'ha fatto, un attaccante che per la Roma non dico sia un lusso, ma il massimo che la Roma in questo momento può avere. Se poi Abraham avesse maggiore istinto da killer, il Chelsea non avrebbe comprato prima Werner e poi Lukaku, quell'altra batteria di attaccanti che si ritrova. Penso, quando parliamo di italiane, ma ci metto dentro anche la Juventus, l'Inter e tutte le altre, se certi calciatori arrivano e possono essere considerati quasi un lusso per il nostro campionato, è o perché hanno l'intuito di andare a pescare, che ne so, Leao o Kvaratskhelia, o anche Osimhen e Abraham, oppure sono giocatori che hanno fatto il loro tempo nelle rispettive squadre straniere, che nel frattempo, avendo delle disponibilità nettamente superiori, hanno migliorato l'attacco. Tutto questo per dire, se Abraham facesse 30 gol al campionato, 25 gol al campionato, o non l'avrebbe venduto Chelsea, o oggi starebbe a Real Madrid. È un giocatore che per la Roma va stra bene. È chiaro che pure lui quest'anno, al di là dei gol, hai detto bene Marco, sono praticamente gli stessi idem gli assist, sembra fare fatica a stare maggiormente dentro la partita. Lui è uno che in modo naturale ama pure fomentare il pubblico, tant'è che giocatore amato qua a Roma, non può essere magari un leader per carisma, ma è uno che sta incendiare.
C'è un dato su questo sì, che dici: 3 gol lo scorso anno nelle prime 12, come dicevi, similissimo a quest'anno, poi ne aveva segnati 12. L'anno scorso però aveva il record europeo di 8 legni nelle prime 12 partite, allora, quindi era proprio più coinvolto pure nella fase di tiro, nella fase di gioco, e come dici tu, aveva iniziato subito a fare la rockstar dello Stadio Olimpico, anche quando non segnava, comunque sembrava, esatto, avere un contatto sempre in sollecitando tanto il pubblico e ricevendo energia di rimando.
Però c'era un particolare, che era molto più al centro della manovra della Roma. Sì. La Roma non spicca per una manovra avvolgente, per carità, ci sono state partite tipo quella con l'Atalanta in cui la Roma ha prodotto tanto e realizzato pochissimo. Zero praticamente, però molto spesso la Roma ha avuto poche palle gol a disposizione. Magari Abraham ha commesso pure degli errori, tipo quello contro il Napoli, un librido a metà tra un passaggio e un tiro in porta. Però è vero che poi a Abraham, al massimo, quest'anno, ecco, faccio l'esempio nuovo di Roma-Napoli: a Abraham magari dà una palla gol, primo tempo, non si è capito quello che ha fatto, la palla è finita fuori. Dall'altra parte, Osimhen ha avuto la possibilità col Napoli anche di sbagliare nella stessa partita, perché 5 minuti prima con lo splendido gol ne sbaglia uno abbastanza clamoroso per uno come Osimhen. Ecco, quindi nel valutare Ebra mi ci metto dentro anche l'assistenza, perché io ho la sensazione, e parlo, Marco lo sa bene, da persona che dicessero domani mattina, oggi pomeriggio, Mourinho ha firmato per altri 3 anni, sarei il più contento di tutti. Però è altrettanto vero che molto spesso la Roma negli ultimi 20 metri si affida più all'estro dei singoli che alla manovra. Quindi un attaccante, un numero 9 come Ebra, che per generosità è anche uno alla Zaniolo, che si spende molto perché rientra a centrocampo, rincorre gli avversari, è vero che non è servito come magari può essere servito Giroud nel corso della partita o appunto Osimhen del Napoli. Quindi anche un discorso di manovra offensiva, non soltanto di momento, che può essere complicato per i calciatori.
Cucciari.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Lo scorso anno, diciamo, Abraham ha aiutato la Roma con i suoi gol. Quest'anno la manovra, che viene un po' meno, aiuta di meno Abraham. Lo dimostrano, ecco, io adesso leggevo un po' le statistiche, veramente 13 gol fatti dalla Roma, 10 subiti, che sono pochi, obiettivamente in linea con le prime della classe, e sorprendentemente vedo che la Juventus ha subito solo 7 gol. Però il problema è che quando non fai gol, quindi se non segna Abraham ma devi segnare qualcun altro, fai fatica poi a fare i punti. In tutto questo la Roma ha ottimizzato, perché per i punti che ha, avendo fatto solo 13 gol, ha fatto veramente tanti punti, quindi ha ottimizzato questi pochi gol che ha fatto. Basti guardare il Napoli, che ha fatto 30 gol. Questo che cosa dimostra? Dimostra che chiaramente la grande qualità del Napoli, la capacità di gioco che comunque riesce ad esprimere, che quindi ha impresso il Spalletti, mette le condizioni tutti quanti chiaramente di arrivare a rete. Questo sta mancando alla Roma, però ecco, diciamo che di positivo, come dicevo, c'è il fatto che la Roma oggi ha la possibilità addirittura di balzare a 25 punti, e signori, non sono pochi con i pochi gol fatti.
Assolutamente, saluto e libero, intanto ringrazio tanto Dario Marchetti, ci sentiamo più tardi Dario, grazie, buon lavoro. L'abbiamo liberato.
Ciao, liberato.
Allora, ascolta, chiamiamo anche un attimo la Sisal per conoscere un po' qualche numero su questa partita che va a chiudere praticamente insieme alla gara di questa sera di Monza Bologna, che vi racconteremo nel serale, la 12ª giornata. Io, datemi voi quando è pronto il collegamento con Gianluca Boserman. Vi voglio chiedere una cosa. Allora, intanto vi leggo anche una cosa importante, che è il comunicato dell'Inter. È arrivato adesso. Allora, l'Inter condanna con fermezza qualsiasi episodio di coercizione avvenuto sabato sera al secondo anello verde dello stadio di San Siro. Il club, che in ogni sede lotta contro ogni tipo di violenza, ribadisce i valori essenziali di fratellanza, inclusione e antidiscriminazione, ed esprime la sua totale solidarietà nei confronti di quei tifosi che sono stati costretti a rinunciare a ciò che tengono di più. Questo è il comunicato. A ciò che tengono di più, pardon, l'amore e la passione per l'Inter. Il club, che si adopera ogni anno per rafforzare il presidio di sicurezza e di sorveglianza all'interno dello stadio, ribadisce nuovamente la sua totale collaborazione con le forze dell'ordine per assicurare la tutela dei diritti dei propri tifosi. Questo è il comunicato che è arrivato adesso e ve lo abbiamo letto immediatamente. C'è Gianluca Boserman, Sisal.
Zona Sisal, a Maracanã.
Gianluca, buon pomeriggio.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te.
Gianluca Boserman, esperto Sisal Tipser. Gianluca, ti chiedo, stiamo parlando con Augusto Ciardi, con mister Cucciari, della partita di questa sera. Volevo conoscere anche un po' di numeri sulla gara della Roma contro il Verona. Un ascoltatore tra l'altro ci dice: occhio a questo Verona, che da quando è arrivato Bocchetti ha cambiato un po' di cose, è una squadra anche più aggressiva.
E si aspetta una partita molto aggressiva, uomo su uomo. Il Milan ha rischiato tantissimo a Verona, risolvendola poi con Tonali sul finale.
Assolutamente. Gianluca.
Sì, è un Verona che ha una striscia negativa di 6 sconfitte consecutive, ma la Roma deve fare molta attenzione, come diceva l'ascoltatore, perché da 2 stagioni paga dazio al Bentegodi. Comunque i giallorossi favoriti al 51% contro il 22% del Verona e il 27% per il pareggio, al 53%. Secondo noi entrambe andranno a segno, ma un dato interessante è che al 50% ci saranno 4 o più fuorigioco, perché il Verona è prima in questa statistica in Italia, in Serie A.
Hai capito, quindi pure il fuorigioco. Senti, invece ti chiedo, i protagonisti che avete individuato?
Beh, si è sbloccato in Europa, in quel della Finlandia. Secondo noi Tammy Abraham potrebbe ripetersi questa sera al 36%. Dall'altra parte c'è Henry, che ha già fatto male alla Roma ai tempi del Venezia, in gol al 18%.
Questi sono i due protagonisti. Vabbè, staremo un po' a vedere. Rimani un attimo lì, Gianluca, e chiedo, prima di salutare sia Ciardi che Cucciari, c'è qualcosa in questa giornata che volete sottolineare? Chiedo ad entrambi, uscendo un attimo da questa partita. Augusto?
È stata una partita per l'ennesima volta piena di episodi arbitrali più che contraddittori, osceni. Per me non c'è mai la munizione di Milinkovic Savic, non può mai essere convalidato il gol del Milan. Mi sarei aspettato una cosa, perché mi hanno colpito più post partita, che intanto confermano come tutti gli allenatori siamo uguali, perché Sarri che parla dicendo mai successo, mai visto una cosa del genere in 50 anni. Mi permetto di dire che ha la memoria corta, ma credo ci sia stato qualcosa anche di più clamoroso, che può avere per certi versi sfavorito o favorito la stessa Lazio. Sono tutti uguali gli allenatori. Ho visto a un certo punto Pioli, dopo quel gol assurdo concesso al Milan, discutere animatamente col quarto uomo perché il Toro perdeva tempo. Però ecco, i post partita degli allenatori a volte andrebbero proprio evitati, nel senso che quando sento dire da Juric che passa la storia...
Ma già non vengono mai in conferenza, tu li eviteresti pure, tanto li evitano già da soli, tanto, non ti preoccupi.
Tanto dicono banalità.
Cioè, nel senso, Ivan Juric, che passa la storia per essere un allenatore tutto d'un pezzo, che in modo schietto va a urlare, a sbraitare, eccetera. A fine partita, per me, avrebbe dovuto fare una cosa. A domanda specifica sulla grande vittoria del Torino, avrebbe detto: guardate, se volete sapere qualcosa in più della vittoria, parlate con i miei ragazzi, perché sono stati loro i protagonisti. Io voglio denunciare lo scandalo legato al gol del Milan. Invece che fa? Siccome Juric vince la sua partita, e questo è il brutto difetto degli allenatori anche della nostra Serie A, a fine partita va davanti ai microfoni di Dazn dopo aver fatto il diavolo a bordo campo e dice:
si è fatto buttare fuori, l'arbitro gli ha detto di tutto.
E poi nel post partita ha detto: no, però a vedere bene forse ho esagerato, perché ha vinto la partita. Se la partita al Torino, il Milan l'avesse pareggiata o addirittura vinta, avrebbe detto l'esatto contrario. Allora, se bisogna essere giustizialisti o battersi il petto per fare duri e puri e passare anche alla storia per gli allenatori senza macchia e senza paura, servirebbe la coerenza, soprattutto quando si vince e si è convinti di un torto subito, di alzare il ditino. Ha detto: a me della vittoria di oggi interessa poco, voglio sottolineare che è stato concesso un gol al Milan che non può, ai tempi del VAR, essere concesso. Quindi il post partita dei allenatori, ma più che fatto arrabbiare, mi ha intristito.
Augusto, ti ringrazio tanto, buon lavoro, a presto, un saluto. Augusto,
un piacere,
Ciardi,
ragazzi.
grazie a te. Mister Cucciari, c'è una cosa che vuoi sottolineare? Poi vado a Monza Bologna con Gianluca.
No, a parte i risultati più o meno sorprendenti, va bene, sono contento di constatare che l'Inter si è ripresa bene, sta riprendendo quota, e l'Atalanta che sinceramente, al di là del fatto che di fronte avesse un Empoli che comunque gioca bene, comunque sta meritando e sta continuando a fare molto molto bene contro quello che io all'inizio avevo detto era un cambiamento importante, quindi ero convinto che non facesse da protagonista, invece come sta facendo, e quindi merito all'Atalanta. E poi c'è questa sorpresa chiaramente della sconfitta della Lazio, che sinceramente mai e poi mai avrei pensato, insomma è stata veramente una sorpresa.
Sì, tra l'altro meritata la vittoria della Salernitana. Allora, grazie a Alessandro, a presto, un abbraccio a mister Cucciari.
Grazie a te, arrivederci, ciao Alessandro, arrivederci.
Ciao.
Gianluca, prima ciao, di salutarci, mister, diamo anche i numeri di Monza Bologna, dai.
Sì, è un Monza favorito al 44% contro il 27% del Bologna, 29% per il pareggio. Non si sfidano da 28 anni quando entrambe si trovano in Serie C1. Due delle tre vittorie del Monza sono arrivate però in Coppa Italia, ovviamente la prima volta che si affrontano in Serie A. La formazione lombarda arriva da due sconfitte consecutive dopo l'iniziale tris di vittorie con Palladino. Il Bologna invece è reduce dal successo con il Lecce. C'è da dire una cosa però, il Monza è favorito per una ragione, che in cinque trasferte il Bologna ha racimolato appena un punto. Protagonisti da una parte Arnautovic in gol al 33%, dall'altra Petagna al 28%.
Bene, ci fermiamo qua. Gianluca, con te l'appuntamento tra l'altro è questa sera, sarai con noi nei nostri studi durante il match di Verona-Roma e poi questa sera con Motor Valley a partire dalle 21 e con gli aggiornamenti anche di Monza-Bologna. Grazie Gianluca, più tardi.
Grazie a voi, a dopo.
Ciao.
Zona Sisal. Maracanã.
Alessandro, il comunicato dell'Inter l'abbiamo letto, ci fermiamo un attimo, arriva Sconcerti e chiudiamo con
Pronti.
Il direttore, tra poco.